La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Un saluto a tutti da Stefano Galli, nuovo appuntamento con La Rosa dei Venti, e questa settimana La Rosa dei Venti si occupa di una inaugurazione che c'è stata pochi giorni fa al Pala Sport di Firenze, al Pala Mandela, come tutti chiamano il Palazzo dello Sport di Firenze, perché all'ingresso di questa struttura è stata riprodotta la cella in cui è stato prigioniero per diversi anni Nelson Mandela, prima che l'uomo della battaglia contro l'apartheid diventasse presidente del Sudafrica. Commozione anche da parte della nipote che è intervenuta all'evento. Il sindaco Dario Nardella ha ricordato come la Firenze avesse conferito la cittadinanza onoraria nel 1985 e il Fiorino d'Oro nel 2012, segno di un legame profondo fra la città e Nelson Mandela. Noi abbiamo chiesto ai nostri opinionisti cosa ne pensassero in proposito, abbiamo posto due domande: se secondo loro stiamo assistendo ad un vero passo indietro nei rapporti fra persone della stessa razza, anche se con pelle di colore diverso, e se possibile che la lezione di Mandela sia già finita in archivio e da noi definitivamente dimenticata. Sentiamo cosa ci ha risposto Giuseppe Matulli.
Quella di Mandela, e non solo di Mandela, sembrava una lezione destinata a rimanere in peritura nella storia dell'umanità. Il razzismo era un grande delitto del passato che era stato superato per effetto di tante battaglie, ma in modo particolare con questa straordinaria battaglia e testimonianza di Mandela, che poi alla fine risolve tutto con la strategia del perdono, del riconoscimento dei torti e quindi con la pacificazione del Sudafrica. Una lezione straordinaria e straordinariamente bella. E tuttavia, dopo un po' di tempo, dopo che il razzismo è sempre stato considerato una questione da superare negli altri popoli, ci troviamo di fronte a delle affermazioni molto dubbie anche da parte nostra. Io starei attento a parlare al ritorno del razzismo come quello delle leggi del 38. Di fronte ai fenomeni che stiamo lamentando, che anche quelli di casa nostra, affermazioni tipo il rischio della estinzione della razza bianca, oppure gli episodi anche clamorosi nei confronti degli immigrati e delle persone di colore o delle persone di religione islamica e compagnia bella, io sarei attento a considerarli come una rinascita delle espressioni che si sono avute nel passato. E credo purtroppo che siano figli di una situazione quale quella che si sta determinando oggi. E si sta determinando per effetto di quello che qualche studioso chiama il mercatismo, cioè la distruzione di tutte le ideologie e i valori, l'affermazione del mercato come selezionatore di valori. Se guadagni, se vinci, se ti imponi, vuol dire che è giusto che sia così, se soccombi è giusto che sia così. Cioè è finito tutto quello che passava sotto il nome di Stato sociale, è finito tutto anche quello che nell'immediato dopoguerra, soprattutto, ma anche negli anni successivi, veniva considerato come una conquista dell'umanità. C'è una delle figure più belle fra le testimonianze della Shoah, Etty Hillesum, una olandese ebrea, che fa una riflessione molto profonda sulla Shoah e che parte per Auschwitz cantando, che dice: certo, se tutta questa enorme quantità di dolore, di sofferenza non migliorasse l'umanità, sarebbe stata inutile. Ecco, questa qualche volta ci viene da considerare e da pensare se è stata utile quella sofferenza. E credo che la ragione non sia in un ritorno indietro della cultura ad una cultura razzista, ma ad una utilizzazione della logica del mercato, cioè io merito quello che riesco a conquistare, quali che siano i mezzi con cui riesco a conquistarlo. E allora diventa lecito tutto, tutto diventa possibile, ormai l'America, American Fest è prima di tutto l'America, prima di tutto gli italiani, gli altri mandiamoli via perché se no portano via il lavoro agli italiani, mandiamoli via quando si sa benissimo che il fenomeno è un fenomeno non contenibile, che il fenomeno peraltro in Italia è inferiore a quello che è presente in altri paesi nonostante gli sbarchi vengano nelle coste italiane. Nonostante tutto questo, ognuno tace sul fatto che questo è un fenomeno mondiale che non è limitabile e si tirano fuori delle argomentazioni che effettivamente ricordano il passato, anche se la logica è profondamente diversa da quella del passato. Dobbiamo riflettere sulle sofferenze enormi, non solo la Shoah, ma tutto quello che ha comportato la Seconda Guerra Mondiale, per chiederci se davvero il sentimento umano abbia tratto lezione oppure stia per dimenticare la lezione, che sarebbe molto grave.
Ringraziamo Giuseppe Matulli ed ora ascoltiamo invece in proposito le risposte di Paolo Bartolozzi.
Certo, non esiste la razza africana o la razza europea, esiste solo la razza umana. Cosa diversa ovviamente è parlare di identità culturali storiche che invece esistono e sono diverse e tutte devono essere rispettate e difese. Ed è su questa questione che si sono create divisioni e mistificazioni, perché una certa classe politica ha teorizzato, per favorire l'integrazione, che dovevamo rinunciare alle nostre tradizioni e alla nostra cultura. Vedi questione del presepe nelle scuole, crocifissi nelle aule. Questa politica lassista, sommata alla impressione che i poveri immigrati hanno più diritti dei poveri italiani, infatti basta vedere gli stanziamenti pubblici per l'accoglienza rispetto a quelli per gli indigenti italiani, dove nel 2017 per gli immigrati abbiamo speso 4 miliardi e 600 milioni, mentre per combattere la povertà in Italia, e i poveri in Italia sono 4 milioni e 800 mila, solo 1.600 milioni, come riportato dal bilancio dello Stato. Tutto ciò ha creato nel nostro Paese una situazione di grave discriminazione e preoccupazione, con reazioni che sotto la forte crisi economica spingono fette popolari significative verso posizioni estremiste e razziste. Inoltre, i fatti di Macerata, come l'omicidio con efferata crudeltà della giovane ragazza da parte di immigrati non regolari e le folli e preoccupanti reazioni di Traini, sottolineano come questo fenomeno in questi anni sia stato sottovalutato e non affrontato con determinazione. Il popolo italiano per storia e cultura non è razzista e non lo sarà mai. Oggi però occorre affrontare il problema dell'immigrazione clandestina e di ristabilire regole per tutti coloro che vogliono venire a vivere e lavorare in Italia. Essi devono rispettare le nostre leggi, le nostre tradizioni e i doveri previsti. Non è con certe manifestazioni ideologiche che si combattono certi fenomeni, ma con risposte concrete ai bisogni materiali di sicurezza per la comunità. Esiste un problema di sicurezza che è alla base prima di ogni comunità. Esiste un problema di lavoro. Esiste un problema di povertà per molti italiani che, se non affrontati questi problemi, rischiano di favorire posizioni estremiste e pericolose.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Dopo Paolo Bartolozzi sentiamo invece cosa ci ha risposto Paolo Cocchi.
Il fatto terribile di Macerata, dove è morta la giovane Pamela Mastropietro, una giovane tossicodipendente che era fuggita dal centro di disintossicazione, è un episodio certamente orrendo, ma sarebbe stato un episodio di cronaca nera, un episodio di emarginazione, di tossicodipendenza, di violenza, come purtroppo altre volte si è verificato. Poi sono stati fermati alcuni nigeriani, sui quali gravano pesanti indizi, e questo ha dato modo, naturalmente, al razzismo circolante in dosi massicce nel sangue di una parte consistente ormai dell'elettorato italiano di scatenarsi. Il clima poi si è infiammato ancora di più quando Luca Traini, il neofascista Luca Traini, ha tentato questo raid stragista per le strade di Macerata. C'è il razzismo esplicito dei tanti violenti esagitati che frequentano i social, i blog e appestano la rete. Basta sfogliare appunto alcuni blog a seguito di articoli, di commenti, per vedere che tipo di sentimenti possono essere nutriti e in che numero da tanta parte degli italiani. È uno spettacolo veramente desolante e anche preoccupante. E poi c'è il razzismo elegante, potremmo definirlo in doppio petto, di Vittorio Feltri di turno, Vittorio Feltri che ha definito incidentalmente in un suo articolo i nigeriani fermati letteralmente brutti come il demonio. Quindi stiamo assistendo a un'esplosione di razzismo, di rigurgiti neofascisti. Razzismo e neofascismo sono due fenomeni collegati certamente, ma non sono evidentemente la stessa cosa. Il primo, il razzismo, è un fenomeno più vasto e più subdolo. Si nutre di pregiudizi, di ignoranza, ma la sua vera spinta, la spinta che lo alimenta, è la paura, penso. La paura per la propria incolumità, per la propria sicurezza, per la propria sicurezza fisica, ma anche economica. Per questo il razzismo esplode spesso nei momenti di crisi. E siccome la paura è un fenomeno universale, un fenomeno, potremmo dire, profondamente umano, è difficile pensare di poter estirpare completamente il razzismo o poter evitare che si possano avere atteggiamenti razzisti, tendenze, emozioni di tipo razzistico. È un po' sempre successo nella storia. Naturalmente questo non è un motivo per abbassare la guardia, anzi è un motivo semmai per alzare le difese, perché alla domanda se stiamo facendo passi indietro rispetto a una storia anche più recente del nostro paese, la risposta è sì. Io penso che stiamo facendo passi indietro. La crisi che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo, insomma, l'incertezza legata alla nostra vita, al futuro dei nostri figli, insomma, non voglio fare l'elenco di tutte le questioni, però questo clima di incertezza, aggiunto naturalmente ai fenomeni di immigrazione, a questa pressione che viene dal sud del mondo e che non sarà certamente un fenomeno di breve durata né facilmente governabile, hanno determinato un peggioramento del clima sociale. Davvero, scorrere i commenti che vengono fatti sulla rete sui fatti di Macerata è veramente terribile, veramente terribile. Ora ammettiamo anche che sulla rete si esprima il peggio di cui siamo capaci, e però è veramente un quadro del sentire comune, o comunque di una grande parte dell'opinione pubblica italiana, veramente preoccupante. Quindi bisogna aumentare le difese, alzare ulteriori barriere, cercare di capire i motivi di queste rinascite di ideologie, di atteggiamenti che pensavamo sepolti dalla storia, e continuare a fare un'opera che è prima di tutto culturale, prima ancora che politica, è culturale.
E allora grazie anche a Paolo Cocchi, ora la parola invece a Fabio Rubino.
La tragica morte di Pamela Mastropietro, il folle gesto di Luca Traini sono soltanto i più recenti ma purtroppo non ultimi sintomi di una patologia cronica in cui versa l'intera razza umana. Questa profonda crisi è generata dal sempre crescente squilibrio sociale, che esprime il concetto di differenza non in termine costruttivo, in termini di risorsa o di vantaggio, ma lo declina in termini di odio, di divisione, di rancore, di vendetta. A pochi anni dalla dipartita di uno degli uomini simbolo della fratellanza e della pace tra i popoli, qual era Nelson Mandela, dobbiamo recuperare il suo patrimonio. Lui diceva che non siamo nati per essere schiavi, non siamo nati per essere signori e non siamo nati per vivere nella miseria, ma siamo nati per essere fratelli.
Grazie anche a Fabio Rubino. Sentiamoci per ultima le risposte di Eugenio Giani.
L'iniziativa che è stata assunta al Nelson Mandela Forum dalla PRG, l'ente che gestisce quella struttura così importante, con il suo animatore da sempre Massimo Gramigni, di riprodurre la cella di Nelson Mandela, iniziativa molto importante, perché la riproduzione del luogo dove per 18 anni in pochi metri per motivi chiaramente e solamente politici legati alla discriminazione razziale che vi era in Sudafrica, Nelson Mandela fu imprigionato. Naturalmente è una lezione che dà il senso di come la coerenza di principi, di idee, portò a poco nel mondo a creare un'ondata di solidarietà che ha portato a rompere lo steccato fra le etnie, fra le razze in Sudafrica, e a superare quella discriminazione razziale che aveva visto soprattutto i neri emarginati per molti anni. Naturalmente tutto questo ci porta a riflettere sulla situazione di oggi, dove invece sembra che l'attenzione verso i migranti si traduca in discriminazione razziale all'incontrario, ovvero animata proprio nei paesi che erano stati più tolleranti come il nostro o come altri paesi europei. Io penso che sia la contingenza dei tempi unita al senso di paura, al senso di mancanza del lavoro, ma i valori che contano sono destinati sempre a emergere, sempre a affermarsi, e la lezione di Mandela è quindi una bellissima lezione che deve essere un monito anche per i nostri tempi, per poter capire che gli uomini devono, come recita l'articolo 3 della nostra Costituzione, essere sempre uguali di fronte alla legge, senza discriminazioni di sesso, di lingua, di religione, di razza. E sono convinto che ripensare a una figura come Mandela è ripensare a un uomo che con la sua esperienza di vita ha il senso dei valori che contano nella vita.
Grazie anche a Eugenio Giani. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. Noi vi diamo appuntamento a fra 7 giorni.
La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con 4 opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.